Un saluto e bentrovati sulle frequenze di Radio Base. Ieri mattina Mantova ha avuto il privilegio di accogliere in un incontro a Teatro Ariston Lucia Annibali, la cui storia è all'attenzione dei media sin dal 2013, quando questa avvocatessa di Pesaro è stata sfregiata con l'acido solforico da due albanesi, mandati dall'ex amante Luca Varani, ora in carcere condannato a 20 anni in Cassazione. Lucia è stata invitata dagli studenti dell'Istituto Fermi e Carlo D'Arco di Mantova ad intervenire durante la loro assemblea d'istituto. Noi c'eravamo, abbiamo seguito l'evento pieno di parole preziose e riflessioni importanti. Iniziamo anzitutto ascoltando come l'avvocatessa ha raccontato in prima persona la sua storia dinanzi a questi 500 giovani studenti che la ascoltavano attenti e vivaci.
Era il 16 aprile del 2013. Rientro in casa nel mio appartamento a Pesaro, io allora vivevo a Pesaro, e mi ritrovo in casa un uomo incappucciato che mi getta dell'acido solforico sul viso, acido solforico concentrato al 66%, quindi riporto ustioni gravi, ustioni di terzo grado profondo su tutto il volto, sugli occhi e sulla mano destra con la quale mi sono riparata. Da lì sono stata trasferita al centro Grandi Ustionati di Parma, sono stata ricoverata in quel centro per un mese e mezzo e in tutti questi anni chiaramente mi sono continuamente operata per ricostruire un volto che non esisteva più, per riacquistare la vista, perché sono arrivata all'ospedale che ero completamente cieca e ad ora ho fatto 18 interventi di chirurgia, trattamenti con il laser, ho indossato delle maschere per 2 anni e questo è quanto. Caso che è stato portato all'attenzione dei media per la sua anche appunto gravità, per la crudeltà nella modalità dell'aggressione. E come si diceva prima, la mia aggressione è stata in realtà la fine di un percorso, di una storia sentimentale iniziata appunto con quest'uomo che attualmente è stato condannato a 20 anni di carcere. E quindi in Cassazione l'anno scorso la Cassazione ha confermato in via definitiva la sua condanna, sua e per i due albanesi che aveva assoldato per compiere materialmente l'aggressione. È stato condannato a 20 anni non solo per lo sfregio del volto, che in realtà diciamo come anni, non è che poi è stato così elevato come pena, ma più che altro per il tentato omicidio, perché prima di farmi aggredire aveva manomesso le manopole del gas di casa mia, tant'è che appunto lo stesso gas aveva poi preso fuoco. È stato anche condannato per stalking, per anche tutta un'altra serie di reati minori, sempre connessi.
Numerosissime domande sono arrivate dai ragazzi in platea, in particolare dai maschi, che saranno i futuri compagni, i futuri mariti, i futuri padri. E sentiamo proprio uno di loro rivolgersi a Lucia Annibali.
Ciao, io sono Jason di Quinta Grafico. Volevo sapere che cosa scatta nella testa di un uomo, ovvero perché un uomo arriva a fare un determinato gesto, questo gesto come altri gesti magari più gravi, insomma. Perché è questo che non riesco a... non riesco a spiegarmi perché arrivare così in basso, perché spingersi così oltre.
Questa è una domanda che andrebbe fatta, no? A questi uomini. Si parla sì di venire di donna, di amore scambiato per possesso, quindi nel momento in cui ti viene sottratto l'oggetto probabilmente scatta questa frustrazione in questi soggetti, naturalmente, una frustrazione del no, quindi l'incapacità di elaborare un rifiuto, ma anche alla base di costruire un rapporto che sia sano, che sia fondato sullo scambio e sul rispetto. Credo però che nel momento in cui si arriva a compiere atti così tanto crudeli, davvero molto molto crudeli, è perché probabilmente dentro questo individuo c'è una propensione, questo è il mio pensiero, al male. Quindi è stato scelto il male, c'è cioè una capacità appunto di fare del male ad un altro essere umano, che è qualcosa di enorme, io penso, anche da solo da immaginare, però credo che semplicemente si tratti appunto di questa, dell'animo umano che sceglie la strada della crudeltà, del male e quella percorre, ecco. È come se fosse, secondo me, un punto di non ritorno, perché una volta che fai una cosa del genere è poi, penso, difficile tornare indietro e recuperare una dimensione anche di umanità, ritrovare una dimensione di umanità. Questo...
Noi le abbiamo chiesto se è possibile prevedere o prevenire una tragedia di questo tipo. Lei che l'ha vissuta sulla propria pelle e che ora sta collaborando attivamente con il Ministero delle Pari Opportunità a Roma per stilare piani antiviolenza sulle donne.
Sì, sicuramente sì. In realtà le dinamiche di queste storie, di queste relazioni sono fondamentalmente le stesse un po' per tutti. I segnali, se così li vogliamo chiamare, ci sono, non è che una persona non li voglia cogliere, li coglie, ma la difficoltà è riuscire a gestirli anche e arrivare anche ad una scelta di prendere le distanze da questi rapporti. Bisogna pensare che comunque c'è sicuramente anche un investimento emotivo di sentimenti nei confronti di questa persona, come avviene nella generalità dei rapporti sentimentali. Quindi se è difficile in un rapporto, diciamo, normale, immaginatevi quanto può essere difficile il distacco in un rapporto di questo tipo, anche perché si ha a che fare dall'altra parte con una persona che non ti vuole far allontanare, quindi fa di tutto, mette in campo una serie di diciamo modalità appunto comportamentali, anche di linguaggio, fatte apposta per tenerti lì. Quindi diventa molto più complicato questo, così riacquistare una libertà anche di movimento e di pensiero è un percorso molto complesso e molto complicato. È vero però che quando poi si sfocia in una aggressione, quindi in una ferita anche fisica, sicuramente non avviene dalla sera alla mattina, per questo non parliamo più correttamente di raptus, ma è una escalation, e quindi in realtà poi l'aggressione fisica, che può essere una lesione, può essere un'uccisione, è semplicemente, diciamo, semplicemente la conclusione di un percorso molto più lungo che è iniziato tempo prima. Questo sì.
Tra 15 giorni esatti sarà, come dire, l'anniversario di quel drammatico evento che ha cambiato per sempre la vita di Lucia Annibali. Sono passati esattamente 4 anni, era infatti il 16 aprile 2013. Oggi l'avvocatessa di Pesaro racconta che durante questi anni, sicuramente molto sofferti, la spinta più grande per vivere le è stata data dal forte desiderio di ricostruirsi e riconquistarsi una vita dignitosa e forse più bella di quella di prima, per riuscire a fare meglio di ciò che ha fatto in passato. Le abbiamo chiesto di che cosa ha bisogno adesso Lucia o qualsiasi donna a cui capiti addosso un dramma di questo genere.
Ma dopo un evento così ha bisogno innanzitutto di molti interventi, di interventi che funzionano, quindi di medici che siano bravi, civilmente, perché così riavere un viso che funzioni è insomma importante che funzioni e che sia anche in qualche modo presentabile a te stessa e alla società. Ha bisogno sicuramente di molto affetto, di molta vicinanza, di essere anche compresa nelle sue fragilità, nelle sue insicurezze, a volte nei suoi tempi anche, nei tempi che le servono per riproporre se stessa, per così pensare a dei nuovi progetti, a una nuova vita. Quindi tutto questo sicuramente ha bisogno appunto di amicizie, di gentilezza, anche di molta gentilezza, ma allo stesso tempo deve anche saper restituire tutto questo per curare anche proprio se stessa, quindi c'è bisogno di molte cose, c'è bisogno anche insomma di avere una forza di volontà quotidiana abbastanza incrollabile con questo anche.
E come secondo lei e in che misura i media o la comunicazione giornalistica si devono comportare nel racconto di questa violenza sulle donne e come si sono comportati in questi anni con lei?
Bisogna parlare sempre con il rispetto e sempre pensando che dall'altra parte, dietro ad una storia di aggressione, di sofferenza, c'è una persona. E questa persona non può essere svalutata, non può essere giudicata. Troppo spesso quando si parla di violenza sulle donne si finisce per giudicare le donne stesse, come se in qualche modo avessero, non so perché, desiderato essere picchiate, essere uccise, cioè una cosa veramente assurda, però succede molto spesso, purtroppo, c'è proprio un approccio sbagliato, quindi è importante avere il giusto approccio anche per stabilire in modo chiaro quelle che sono le responsabilità. Allora, anziché parlare della fragilità delle donne, io non credo che sia giusto utilizzare questo termine, parliamo della fragilità e della responsabilità di chi questi gesti li commette. Interroghiamoci su di di lui, interroghiamoci su che modelli hanno visto, cioè, cerchiamo di concentrarci sul diciamo responsabile di questo caso e invece diamo un sostegno, un appoggio, una comprensione a chi ha sofferto, non per suo volere ma per volere di altri. Questo è il modo anche per aiutare, per trasmettere fiducia alle donne che soffrono, perché sentirsi giudicate, colpevolizzate sicuramente non li aiuta a decidere di raccontarsi, di affidarsi, di chiedere aiuto. Quindi in questo senso io non sono molto amante della televisione da questo punto di vista, perché non credo che sempre faccia un servizio appunto pubblico nel rispetto della storia. Anche raccontare continuamente fatti di cronaca nei particolari, intervistare vicini, amiche, cose, cioè la trovo abbastanza inutile sostanzialmente.
L'avvocatessa Annibali ha salutato poi i ragazzi con un suggerimento prezioso. Ogni volta che si vive un dolore bisogna saper fare leva sulla speranza. Per il momento è tutto, grazie per averci seguito. Continuate a stare su queste frequenze con noi, vi teniamo aggiornati su tutto ciò che ci accade intorno. Una buona giornata e un saluto da Federica Nota. A risentirci!